stiamo arrivati al momento di parlare di cinema e lo facciamo con la nostra inviata a Cannes, Chiara Fanetti, che è con noi, credo, collegata. Ciao Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, ci sono.
Oh, fantastico, questo mi fa molto piacere. Dunque, ci siamo sentiti l'altro giorno per vedere un po' cosa si profilava al Festival di Cannes nel giorno, insomma, dell'inaugurazione. E adesso invece le cose iniziano a entrare un po' nel vivo. Oggi ieri due grandi registi in concorso, Pavel Pavlikovsky e Asghar Farhadi, che insomma non faceva un film da 5 anni. Lui aveva lasciato l'Iran nel 2023, una storia lunga e travagliata la sua. Ecco, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da lui o da Pavel Pavlikovsky?
Ma guarda, io partirei da Pavlikovsky, se per te va bene. Lui ha portato questo film che si intitola Fatherland e che insomma in 82 minuti, quindi per diciamo quello che ci hanno abituato ultimamente i festival, è una durata breve, visto che negli ultimi anni abbiamo assistito a molte proiezioni di quasi 3 ore per tanti film. Ecco, in 82 minuti Pavel Pavlikovsky ruota intorno a una figura che è in realtà gigantesca, che è quella dello scrittore tedesco Thomas Mann, interpretato da Hans Zichler, e vediamo questa enorme figura letteraria affiancata però da quella della figlia Erika, anche lei attrice, scrittrice, corrispondente di guerra, addirittura pilota di corse, interpretata da Sandra Hüller, che però qui in qualche modo ha anche una funzione di ridimensionare un po' la figura del padre. Lei gli fa da assistente, da consigliera, da aiutante, ma anche molto critica nei suoi confronti, e noi li troviamo in viaggio nella Germania del dopoguerra, il 1949. E Thomas Mann torna nel suo paese natale dagli Stati Uniti, dove era fuggito già all'inizio degli anni 30, quando insomma la guerra, Hitler aveva preso il potere. Torna in un paese ovviamente nel 49 distrutto, un paese in ricostruzione, ma soprattutto diviso, come dicono nel film, tra Stalin e Mickey Mouse. Ed è evidente insomma che la sua figura è per le parti coinvolte un mezzo, una sorta di c'è un tentativo di appropriazione intorno a lui, sia da una parte che dall'altra, un po' per una sorta di riabilitazione della Germania o per una specie di svolta, una rivoluzione. Ecco, quindi è interessante come si veda anche questo aspetto di una figura legata al mondo della cultura, come si chiede di prendere posizione a queste personalità, riecheggia un pochino anche con molti temi che stiamo leggendo in questi giorni, in questi anni. È un bellissimo film in bianco e nero, forse il più bel bianco e nero di Pavlikovsky, questo anche perché come direttore della fotografia c'era Lukas Zal, che ha già lavorato con lui, quindi esteticamente magnifico. Sandra Hüller e Hans Zichler sono favolosi. È un bel film che ruota tanto intorno, sì, alla storia chiaramente, ma anche al tema della figura paterna. Durante il viaggio Erika e il suo padre si trovano anche a discutere della figura di Klaus, che è uno dei 6 figli dello scrittore, un rapporto conflittuale. Non voglio svelare troppo, però insomma è molto presente questo tema. E poi c'è anche quello della figura paterna in termini artistici, c'è la figura di Goethe che è onnipresente e che sembra addirittura ingombrante persino per un altro gigante come Thomas Mann, e quindi anche questa è una tematica molto interessante. Vi dico solo un esempio: a un certo punto Thomas Mann viene chiamato a ritirare un premio, il premio Goethe, e poi gli fanno fare il tour, diciamo, della casa dove Goethe è morto, e si vede come Thomas Mann capisca in quel momento che lui potrà diventare una scrivania, una maschera, un letto, perché gli vengono indicati tutti questi oggetti, oltre che il gigante, che è, c'è anche un po' questa sensazione di perdita. È un film molto interessante che immagino arriverà anche nelle nostre sale.
Sì, e che attendiamo doppiamente, perché appunto non interessa solo i cinefili, ma anche i bibliofili in qualche modo. Atmosfere invece diverse, molto diverse, per il film di Asghar Farhadi.
Verissimo, anche se in qualche modo la letteratura è coinvolta.
Ecco.
Isfahan Histoire parallèle, Parallel Tales, storie parallele, insomma, che è un film basato sul sesto episodio di una miniserie di Krzysztof Kieślowski, Decalogue, ed è una puntata che lui, una parte che lui ha associato al comandamento dell'adulterio. In effetti si parla molto, cioè il tema in realtà è molto, potremmo riassumerlo con da dove vengono le idee. C'è un'Isabelle Huppert che è una scrittrice, che non esce praticamente mai di casa, accumula materiale, non butta la spazzatura, eccetera. Lei sta scrivendo un libro e fondamentalmente utilizza due fonti di ispirazione, che sono la storia della sua famiglia, romanticizzata, e poi quello che vede col binocolo da casa sua, quindi i suoi vicini, fondamentalmente. E, il film è un gioco di scambi di ruolo continuo, dove diciamo, il racconto del libro che lei sta scrivendo si alterna a quello della vita reale, ai ricordi della scrittrice, finché poi le persone a cui si ispira la storia che lei sta scrivendo non vengono a scoprire di essere diventati dei personaggi. E questa è un'informazione che va a influenzare le loro vere vite. E quindi c'è questo gioco interessante. Va ricordato che Faraday era stato accusato di plagio nel 2022 da una studentessa che affermava che la storia del suo film Un eroe, che qui a Cannes aveva vinto il premio speciale della giuria, fosse basata su una sua idea. Lui poi è stato assolto nel 2024. Va detto che questa studentessa in Iran rischiava 2 anni di prigione e numerose frustate quando fece l'accusa. Insomma, ecco, diciamo che questo rischio ha fatto anche pensare che ci fosse un fondo di verità. In ogni
Altrimenti.
caso, credo che il tema da dove vengono le idee fosse anche un po' basato forse su questo aspetto personale del regista iraniano.
E insomma, quindi Kieślowski, anche lui polacco, fa getta un ponte tra appunto Pawlikowski e Faraday, molto, molto interessante anche questo incrocio. Senti Chiara, io adesso non vorrei abbassare troppo il livello, però ho visto delle immagini molto recenti e vorrei chiederti, ma oggi cosa ci faceva un calciatore come Eric Cantona a Cannes?
È vero, sì, oggi c'era Eric Cantona qui a Cannes, marsigliese di nascita con antenati sardi e spagnoli, che però ecco, ha fatto la storia del calcio britannico soprattutto. E lui era qui perché oggi è stato presentato un documentario che si intitola proprio Cantona di David Tryhorn e Ben Nicholas, un documentario britannico.
Certo,
E l'ho
lui
visto
Manchester
poco fa.
United giocava.
Assolutamente, assolutamente. E in effetti è un documentario che celebra un po' il suo percorso molto da ribelle. L'hanno definito anche un po' il cattivo del calcio, il villain, tra virgolette. Un uomo che è sempre stato molto fedele a se stesso, a volte sbagliando. E in effetti il documentario, che formalmente è molto classico, alterna tantissimo materiale d'archivio a delle interviste a Cantona, è però anche una sorta di tributo a un'altra figura centrale del calcio inglese, che è quella di Sir Alex Ferguson, che è stato per decenni l'allenatore del Manchester United e che Cantona presenta come una sorta di altra figura paterna, perché l'ha un po' salvato, diciamo. E quindi è un documentario che per chi ama il calcio sarà un tuffo nei ricordi. Il suo personaggio è comunque affascinante anche per chi non segue questo sport e quindi ecco, è stata un'esperienza interessante vedere Cantona in questo ruolo, anche se lui ha recitato in vari film, ha avuto poi veramente una seconda vita, una seconda carriera anche come cantante, come appunto attore, anche come pittore, un personaggio molto interessante.
Sì, allora Chiara, intanto grazie per questa tua corrispondenza da Cannes. Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che continueranno queste corrispondenze anche lunedì prossimo, sempre in K. Poi ci sono mille altre coperture del festival sui diversi canali RSI. Grazie mille, Chiara.
Grazie a voi, buona serata.